Siamo collegati con Patrizia Nesti, insegnante e sindacalista, e con lei vogliamo parlare della riforma dei tecnici e dei professionali, un vero capolavoro al servizio delle imprese. Buongiorno Patrizia.
Buongiorno, buongiorno, grazie di avermi chiamato su questa questione che è molto importante, se ne parla poco.
Allora, l'iter della legge si sta concludendo, adesso è approdata alla Camera. Nel frattempo è iniziata anche una sorta, se non ho capito male, di sperimentazione volontaria, ma cerchiamo di capire dove si va a parare con questa riforma degli istituti tecnici e professionali, che riduce di un anno la frequentazione e che collega sempre di più l'iter di questa scuola con un adattamento alle esigenze del mercato del lavoro, creando un legame sempre più stretto tra l'istruzione tecnico-professionale e le imprese. Fate la palla.
Si sta parlando di un disegno di legge, per ora ancora a questo livello, ma sta viaggiando verso l'approvazione, il disegno di legge 924, che era stato approvato dal Consiglio dei Ministri in ottobre, poi ha fatto il suo iter al Senato ed è stato approvato alla fine di gennaio al Senato, con emendamenti irrilevanti che non hanno modificato la sostanza, che ora ha appunto iniziato l'iter alla Camera. Però nella volontà di premere l'acceleratore, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha richiesto alle scuole di attivare in forma sperimentale volontariamente, quindi di proporsi, di candidarsi per questa sperimentazione in partenza dall'anno scolastico prossimo, e quindi facendo un'opera di persuasione sugli studenti che attualmente frequentano la terza media, che devono iscriversi alla prima superiore. Le iscrizioni tra l'altro sono in questo preciso periodo, perché si sono aperte il 18 di gennaio e si concludono il 10 di febbraio. Quindi cos'è questa riforma? Riforma, insomma, è anche un termine nobilitante. Si tratta della riduzione sostanzialmente da 5 a 4 anni del percorso scolastico, quindi una perdita di un anno, con tutto quello che ne consegue. Questo anno dovrebbe essere spalmato, perché al termine si dovrebbero raggiungere teoricamente le stesse competenze dei 5 anni, ma in realtà non è così. Non vuole nemmeno essere così, quindi spalmare un anno sui 4 anni, l'anno che manca, vuol dire ovviamente, soprattutto nei tecnici, nei professionali, dove già c'è una fortissima selezione, un tasso d'abbandono scolastico molto elevato, una dispersione scolastica notevole, vuol dire far crescere l'abbandono scolastico, far crescere le difficoltà del percorso, e per chi arriva in fondo ovviamente avere un diploma meno qualificato, perché questo è un percorso che si aprirebbe parallelamente al mantenimento del percorso quinquennale, quindi insomma ci sarebbe anche una competizione tra i titoli presi in una medesima scuola col quinquennio e col quadriennio. Alla fine del quadriennio viene rilasciata una certificazione da parte dell'Invalsi, quindi non è un diploma, diciamo, conseguito con l'esame di Stato, ma è una certificazione Invalsi che ovviamente ha il valore che ha un valore relativo, cioè ovviamente quello che gli assegna il mercato, ma è un valore relativo tale che,
cioè, praticamente questi non fanno la maturità?
Questi non fanno la maturità. Se la vogliono fare, si presentano alla maturità come privatisti, integrando loro la preparazione di un eventuale quinto anno, cosa che possono fare anche al termine del quadriennio. chiedono di sostenere l'esame di Stato, però devono avere la preparazione per poter sostenere l'esame di Stato, perché praticamente la quinta non l'hanno fatta, quindi sono una sorta di privatisti. Senza l'esame di Stato all'università non ci vanno.
Molto peggio delle vecchie magistrali, dove c'erano 4 anni, ma al termine del 4 anno si faceva una normalissima maturità, e poi per accedere ad un'università che non fosse magistero facevi un anno integrativo.
Sì, infatti.
Cioè, che non era la meraviglia, la settima delle meraviglie, però era comunque un percorso che si chiudeva e prevedeva come transizione un anno di scuola, non presentarsi da privatisti. Qui siamo davvero al blocco, insomma. Tu fai sti 4 anni, hai questo certificato Invalsi, poi devi avere delle particolari fantasie per dare l'esame da privatista, per poter acquisire la maturità che poi ti fa entrare anche all'università.
Infatti non hanno cancellato l'accesso al percorso universitario, perché era disincentivante per proporre questo quadriennio, però di fatto le possibilità di accesso universitario si riducono moltissimo, in pratica sono inesistenti. E diventa poi, per dare un senso a questo diploma certificato dall'Invalsi quadriennale, la prosecuzione di 2 anni. Infatti la filiera è concepita come un 4+2, quindi abbassi di un anno, ma in realtà poi quasi a 6. Non è che sia una cosa. Quindi la prosecuzione in questi ITS Academy, quindi l'istruzione tecnica superiore, che sono note, hanno un nome diciamo più comprensibile, come la piccola università della Confindustria, e che attualmente tra l'altro ha pochissime adesioni, perché conta in Italia circa 20.000 adesioni, che insomma hanno, se le vai a dividere per le province italiane, che sono 106, 107, cioè vanno al di sotto di 180 studenti per provincia come media, quindi con questa riforma troverebbero ossigeno e fiato, e quindi insomma è tutto congegnato in modo da far marciare proprio un sistema diverso.
Insomma, uno si fa questi 4 anni magari pensando ad andare a lavorare, poi a lavorare non ci va, e allora si butta in questo biennio sperando di...
Rispetto a chi ha il quinquennio, o rispetto a chi fa il 4+2, chi fa il 4 e basta, non c'è nulla. Quindi è una trappola bella e buona.
Ma tra l'altro, scusa una cosa, ma anche l'anno da privatista, io immagino che chi fa questo tipo di scuole non provenga da un ambiente sociale particolarmente ricco. Fare un anno da privatista significa studiare da soli, e se non si hanno degli appoggi, cioè la possibilità di seguire delle lezioni private, fai una bella fatica a fare poi la maturità.
Non è detto che ci debba essere la distanza di un anno tra la chiusura della quarta e l'esame di Stato. Ma se chiudi la quarta ti potresti presentare all'esame di Stato, che è pura fantasia.
Sarebbe strano che qualche geniaccio prima si fa il tecnico e poi si fa subito dopo la maturità. Poi a questo mondo tutto è possibile.
Tutto è possibile, però insomma diciamo che è molto improbabile. Ovviamente questo abbattimento di un anno, uno che ha questo diciamo impatto pesantissimo per gli studenti, sulla preparazione, sulle prospettive eccetera, ha una ricaduta in termini di perdita di posti di lavoro del personale scolastico che è enorme, perché si perde un anno di scuola e quindi si perdono classi numericamente, posti, non solo per i docenti ma anche per il personale ATA, che ha l'organico che si conteggia sulla popolazione scolastica, quindi scattano posti ogni tot studenti, e quindi diminuendo un anno diminuisce il totale degli studenti, diminuisce anche l'organico di bidelli, amministrativi, assistenti tecnici soprattutto, quindi è una perdita notevole. Oltretutto la perdita non c'è solamente per la riduzione di un anno, ma anche per la revisione dei curricoli, perché la cosa devastante di questa riforma è che vengono rivisti i programmi di studio, vengono rivisti anche a livello territoriale, quindi è una riforma che si allinea con l'autonomia differenziata in tutto e per tutto, perché vengono riplasmati, rimodellati sulle esigenze delle imprese che dettano alla scuola di filiera, il termine filiera è stato preso di sana pianta dal lessico produttivistico industriale significativo, e quindi le imprese locali dettano alla scuola quello di cui hanno bisogno nella preparazione degli studenti, e una grossa quota di ore e di materie di indirizzo specifiche che possono essere svolte, anzi devono essere svolte, perché ci sono dei consorzi che vengono creati proprio a questo scopo, che fanno parte dell'impianto della riforma, vengono svolti non da personale scolastico ma da personale dell'azienda che entra a scuola, cioè la Confindustria, l'azienda, il mondo dell'impresa entra in cattedra. E questo, oltre all'impatto politico che ha, ovviamente dal punto di vista poi della ricaduta sindacale, sottrae anche questo ore di docenza, e quindi oltre all'abbattimento di un anno abbiamo queste ore che vengono svolte direttamente dall'impresa. Poi aumentano a dismisura le ore di alternanza scuola-lavoro, alternanza che inizia in seconda anziché in terza, le ore di stage, e addirittura viene reintrodotta la possibilità di fare contratti di apprendistato agli studenti, cioè praticamente prenderli a scuola e portarli a lavorare sotto contratto d'apprendistato, quindi proprio toglierli dalla scuola, a partire dai 15 anni. Quindi anche questo poi sottrae tempo scuola, tempo d'apprendimento agli studenti e tempo di lavoro ai docenti, quindi con una prospettiva di abbattimento di costi e di risparmio, quindi per l'amministrazione, e di taglio quindi per l'istruzione, che è enorme. Quindi si intrecciano tante questioni.
Esistono anche degli incentivi alle imprese perché assumano con contratti di apprendistato i ragazzini e le ragazzine?
Certo, questo fa parte del... Allora, dunque, questa è una manovra che viene portata avanti da questo governo e che chiaramente, insomma, prova un cardine fondamentale nelle politiche classiste di separazione sociale e di esaltazione della subalternità che questo governo fascista porta avanti. Però anche se il governo Meloni, il ministro Valditara si fregano di chiamarla la loro riforma, in realtà è qualcosa che discende da un po' di tempo a questa parte, e che non è questa la riforma Meloni, non è la riforma Valditara, perché affonda le sue radici un po' prima. Innanzitutto questa riforma dei tecnici e dei professionali è espressamente prevista nell'azione 4 che è del PNRR, che è tutta dedicata all'incremento dei collegamenti tra scuola e impresa. E questa ovviamente, se si parla di PNRR, si parla come minimo di governo Conte Draghi, quindi è da lì che trova una sua necessità. Questa azione 4 prevede tre riforme, l'azione 4 del PNRR. Una è la riforma dell'orientamento, e infatti abbiamo avuto da quest'anno l'introduzione nelle scuole dei tutor e degli orientatori, che che sono figure intermedie, docenti, che devono indirizzare gli studenti a fare le loro scelte a partire dalle elementari alle medie alle superiori, allineando le necessità del mercato e quelle della scuola, quindi indirizzare gli studenti alle esigenze delle imprese sostanzialmente. E questo sono state introdotte nelle scuole tutor e orientatori. Alcune scuole hanno fatto l'ostruzionismo, non li hanno nominati, altri li hanno nominate, insomma, comunque c'è questa figura. La riforma dell'orientamento, voluta dal PNRR, è stata impiantata nelle scuole. La seconda riforma prevista dal PNRR era la riforma dell'istruzione tecnico-professionale, ed è quella che stiamo vedendo ora, secondo gli obiettivi, attenzione bene, previsti dal Piano Nazionale Industria 4, che era del 2016 e quindi del governo Renzi Gentiloni, quindi si va ancora a ritroso. La terza riforma prevista dal PNRR è quella degli ITS Academy, per aumentare il numero degli iscritti, e guarda caso la frequenza dei 4 anni delle filiere tecnico-professionali poi si completano quasi necessariamente con i 2 anni degli ITS Academy. Quindi questa riforma che ora questo governo ovviamente porta avanti con grande spaparanzata eccetera, è qualcosa che è nato da governi precedenti, da esigenze dell'impresa che sono trasversali ai vari governi e che trovano poi un'attuazione o più smart imprenditoriale se è un governo di centrosinistra, più di bacchettamento classista di riproposizione della gerarchia sociale in modo massiccio se il governo è di ultradestra. Però che si tratta di una questione che va avanti indipendentemente anche dal colore politico del governo di turno, secondo logiche che ovviamente sono molto più ampie e che non sono nemmeno esclusivamente italiane, quindi c'è questo alone esteso.
Chiarissimo. Ecco, c'è opposizione nei confronti di questo disegno di legge che adesso sta approdando alla Camera?
Allora, dunque, il discorso è abbastanza particolare, perché c'è un'opposizione, sì, nel senso che da parte del sindacalismo di base, visto che la questione ha delle ricadute anche sindacali, ma poi si tratta di una filosofia di scuola. C'è un'opposizione e una campagna di contrasto. C'è anche una posizione contraria della CGIL, che comunque, per quello che mi risulta, non si è tradotta poi in un supporto pratico alle scuole, nel senso che come sindacati di base, io faccio parte di Unicobas, ma anche altri sindacati di base hanno fatto iniziative di questo genere, abbiamo preparato con i lavoratori delle scuole delle mozioni da presentare nel collegio dei docenti, perché queste sperimentazioni devono passare, trattandosi ora di sperimentazioni, devono passare dall'approvazione del collegio dei docenti e poi del consiglio d'istituto, quindi dagli organi di governo della scuola. E quindi se si fanno delle azioni di sensibilizzazione presso il corpo docente, se si preparano insieme adeguandole alle varie situazioni delle mozioni che in collegio dei docenti possono contrastare la proposta dei dirigenti, ci sono insomma, delle buone prospettive di respingere la sperimentazione. Per ora la sperimentazione, poi vedremo quando la cosa si andrà in porto, sarà formalizzata. E da parte della CGIL, nonostante una posizione molto, molto critica e contraria all'istituzione delle filiere, insomma, il lavoro nelle scuole, poi, se concretizzasse la possibilità di respingere le sperimentazioni, è stato un po' debolino. Quindi il mio diciamo maligno mi piglio la responsabilità, parere è quello che si sia fatto una opposizione un po' di facciata, poi però si sia un po' lasciato stare la messa a punto delle possibilità concrete di contrastare questa cosa. Va detto che comunque le scuole che hanno attivato questa sperimentazione sono pochissime. La filiera è stata attivata solo in 170 scuole, poco più di 175, qualcosa del genere, che rappresentano il 4% degli istituti tecnici e professionali che lo potevano approvare. In Toscana 4 scuole sole hanno fatto questa, hanno aderito alla sperimentazione, si sono candidate per la sperimentazione. In Piemonte 6. Quindi il grosso è in Lombardia, in Sicilia, in Molise, insomma è una situazione che non ha trovato convinzione, ecco, non ha trovato terreno. È questo il momento, quindi, di battere anche sulla cosa, perché si tratta di un iter che non si è ancora concluso. È vero che ci sono tutti i numeri per la maggioranza per andare all'approvazione, vabbè, però se ci togliamo di mezzo da questo ragionamento tecnico dei numeri di approvazione e ne facciamo un ragionamento politico, bisogna ragionare su quello che è invece un iter che è ancora aperto. Una adesione e un successo scarsissimo che la sperimentazione ha avuto, e quindi una necessità di provvedere proprio in questa fase a consolidare una battaglia, una campagna di contrasto, d'opposizione. Teniamo anche conto che non è detto che le scuole che anche hanno aderito, non è detto che poi riescano a formare una classe, perché bisogna vedere quanti alunni delle medie poi sceglieranno questo percorso.
Beh, certo, potrebbe essere che di fronte a questa possibilità così restrittiva, avendo ancora la possibilità di farsi 5 anni come tutti gli altri, cioè io immagino che sia i ragazzini, ma anche i parenti, cioè chiunque spingerebbe per fare il normale quinquennio. Quindi c'è da augurarsi che non siano in molti a scegliere. Va bene, senti, io ti ringrazio tanto, il tempo ai noi è un po' tiranno, comunque mi sembra che l'essenziale ce lo siamo detti, poi magari ci torniamo in un altro momento. Alla prossima, ciao.
Grazie, alla prossima, ciao.